con piacere, anche perché avevo incontrato degli amici stasera, quindi è con piacere che siamo venuti qui. E i professori che mi hanno preceduto hanno fatto una grandissima, per due belle, bellissime relazioni, e in buona parte ci identifichiamo. E quello che voi avete visto, ecco, è l'applicazione di ciò che in realtà noi abbiamo vissuto. Da noi è arrivata la mafia, la camorra vera, ecco, quella strutturata, come dicevate prima, ecco, circa intorno agli anni '80. Non è vero che si è radicata in Veneto con l'arrivo dei soggiorni obbligati, pur avendone avuti per certi periodi fino al dopo gli anni 70, gli anni 70 e 80, anche 27-29 presenze nella sola provincia di Vicenza. Potremmo dire che la mafia si è radicata non quando sono arrivati i soggiorni obbligati, ma dopo, quando l'imprenditoria locale si è accorta di quanto sia facile poter beneficiare del denaro, della disponibilità economica. Negli anni '80 sono arrivati il clan Nuvoletta, il gruppo con la famiglia Gizza, e hanno rilevato delle ditte in difficoltà, si sono insediati e hanno mantenuto però il nome della ditta locale, hanno inventato delle società di copertura e hanno cominciato a gestire il mercato dei rifiuti. In pratica, in un terreno del comune hanno spogliato delle ghiaie che hanno lottamente venduto senza pagare nulla al comune. Poi l'hanno riempito tutte quante di rifiuti e li raccoglievano nel giro di tutti quanti i comuni limitrofi con Termini. Dopodiché praticamente ricevevano sempre delle autorizzazioni provvisorie che la regione rilasciava con molta facilità in modo inspiegabile, o meglio, in maniera molto spiegabile, facilmente spiegabile, ma era tutto quanto abusivo, non pagavano nulla al comune, non versavano nemmeno le quote dei rifiuti che portavano, raccoglievano lauti contratti dai comuni con i quali avevano stipulato i contratti normali per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, e non avevano nemmeno attrezzato la discarica, non era nemmeno impermeabilizzata, e oggi paghiamo le conseguenze di tutto quanto quello che sta e che è stato per diversi anni. E in un certo momento cambiano le amministrazioni e l'amministrazione pubblica del comune vieta in maniera decisa l'apporto dei rifiuti, chiude praticamente la relazione con loro e si fa un provvedimento di riscossione di tutti gli oneri pregressi mai versati. All'epoca si aggiravano soltanto per i rifiuti circa 12 miliardi di vecchie lire che non hanno mai pagato. C'è stato verso di fargli ripagare. E loro insistono, lasciano i rifiuti per strada. Noi quando vediamo oggi le realtà di Terzigno ce le ricordiamo benissimo, ci sono i fuochi fatti lungo le strade perché incendiavano i cassonetti e i rifiuti, c'erano i dipendenti di queste società camorristiche del clan Nuvoletta che fermavano i camion che andavano a sgombrare i rifiuti e glieli facevano risvuotare nuovamente per le strade. Quindi nel grande Veneto nulla di nuovo rispetto a quello che oggi vediamo nella realtà campana. E nella suddivisione cioè si incontrano tutti quanti gli amministratori locali per vedere come occupare i dipendenti della ditta che era stata chiusa, perché loro avevano minacciato di lasciare tutti quanti a casa, vengono distribuiti in altre attività produttive locali. E in una fase della contrattazione minacciano anche di sparare a qualcuno delle amministrazioni. Per fortuna dopo un po' vengono arrestati e leggiamo che vengono arrestati perché erano pluriricercati, non sapevamo chi ricercasse, visto che i carabinieri andavano a notificare gli atti, quindi non si sapeva esattamente chi ricercasse. Tutti ricercavano evidentemente tranne che le forze dell'ordine. E visto che erano loro che li riportavano, quindi avranno saputo dove andavano. Non sono parte di purtroppo sono cose che sono accadute. E quando sono arrivati, si sono presentati, avevano già vinto gli appalti per le pulizie del gruppo ferroviario di Mestre Venezia, avevano già avuto gli incarichi di pulizie per i palazzi della regione, avevano vinto e si vantavano di aver vinto degli appalti anche per una sola lira, d'accordo con chi evidentemente li aveva favoriti, e si ricevevano comunicazioni di sostegno perché erano bravissimi, erano stimati, bisognava necessariamente aiutarli, da un signore che a quel tempo si chiamava Boffa. E per necessità si è dovuto procedere a ritracciare qualcuno di questa azienda dopo l'arresto di questi signori Cinzia, Antonio e Vincenzo, generi poi di Romano, tutta un'altra trafila della famiglia napoletana, e facendo il numero di Boffa rispondeva alla ditta Agizza, cercando questo signore della ditta Agizza, rispondeva questo signore che si chiamava Boffa, che era il segretario di Scotti. Esattamente. Quindi tutta quanta questa rete tessuta della maniera con cui sono arrivati, perché quando i professori spiegavano prima come erano arrivati, sono arrivati anche con tutte le raccomandazioni, con un terreno molto fertile, no, di suggerimenti. Poi all'improvviso, dopo gli arresti, sembravano scomparsi e invece erano stati riassorbiti da altre società, cioè si erano nascosti in altre società locali, e quindi non avevano più il prestanome di turno, si erano riparati sotto una società perché erano inerti, nessuno sapeva che cosa fosse la società, erano inerti, poi in realtà era del proprietario, e il proprietario era il presidente degli industriali locali, passano in grappa, quindi pensate come erano riusciti a camuffarla bene, perché non si riusciva effettivamente a rintracciarla più. Adesso poi è stato tutto quanto secretato e tutto quanto, perché non è esistente ad arrivare a vedere che fine hanno fatto, ma sappiamo che ci sono ancora, sono riusciti a ricambiare il nome delle varie ditte, aggiungendo Nuova Flora, Nuova Mise, aggiungendo questo Nuovo, non si ritrovavano più queste società. Questa è stata le modalità con cui sono arrivati. E sono insediati, sono radicati e hanno anche tuttora le proprietà. Si sono dedicati nelle proprietà e erano in società con, ecco perché avete visto l'apporto dei rifiuti, con un'altra società che attualmente fa smaltimento dei rifiuti, che era in combutta con l'ingegnere della zona industriale, i quali adesso con i rifiuti, sono stati già inquisiti anche a Nicosia, anche alle pendici dell'Etna. Noi pensiamo che siano sempre soltanto quelli siciliani che le hanno, invece erano veneti puro sangue quelli che erano lì, e quindi hanno avuto di queste noie anche lì, e hanno cominciato a portarli anche nei sottofondi di questo piazzale. Noi anche siamo lì come presidi, siamo lì dal 2002, quindi siamo lì da diversi anni, dormiamo e soggiorniamo ancora tutti i giorni lì, anche se con molta stanchezza, ma comunque continuiamo a rimanere lì. Quindi ecco perché le testimonianze che li vedevano arrivare. Quando siamo andati in tribunale, le corruzioni anche con le istituzioni, no? Naturalmente l'amministrazione, se c'era il segretario di Scotti che telefonava, le amministrazioni locali, naturalmente diventava conseguenzialmente fiduciario, e quindi era buono, e tutto quando veniva tutto quanto. Quando cominciamo a denunciare il rapporto dei rifiuti, il Tribunale di Bassano del Grappa nomina un consulente, un CTU, un consulente tecnico del suo ufficio, a controllare e a verificare questo apporto dei rifiuti. Dopo un mese della nomina lo scopriamo che lui è inquisito a sua volta dal Tribunale Penale di Venezia per aver certificato a sua volta come regolari i rifiuti che irregolari non erano, per non fare nome, si chiamava il dottor Alberto, il quale aveva certificato i rifiuti che erano stati posti su un tratto delle autostrade della ferrovia sulla Venezia-Verona, su quel tratto. Allora ricorriamo al tribunale, dicendo, ma ci viene a nominare uno di super partes che è inquisito a sua volta da un altro tribunale. Ma se non è di andare a Lorena ospedale, si vuole il certificato penale di non avere incarichi, tu me ne dai uno addirittura del tribunale che è inquisito da un altro tribunale. Per riuscire a sostituirlo, il tribunale ma non ci ha messo un anno. Una, quando bastava che telefonasse al magistrato di Venezia e gliel'avrebbe detto, invece no, ci è voluto un anno. E ne hanno nominato, allora hanno proceduto, ne hanno nominato un altro, e questo l'hanno accantonato. E quando l'hanno accantonato abbiamo scoperto che il tribunale aveva incaricato questo signore a indagare, a fare il CTU, il quale non soltanto era indagato dalla Procura di Venezia sempre per questo tipo di certificazione, ma a sua volta lui aveva certificato l'idoneità del materiale alla ditta che era inquisita, che era, altri non era, che la coproprietaria del gruppo del clan Agizza. Interviene la Procura di Vicenza, allora, visto la situazione di quella di Bassano, ci rivolgiamo a quella di Vicenza ferma per pura coincidenza un camion con la polizia stradale, non perché l'avesse fatta apposta, sul camion c'erano rifiuti, l'autista dice da dove arrivava e da dove li aveva prelevati e dove doveva portarli. Nasce un'indagine che coinvolge quasi 300 aziende, tutte venete, tutte locali. Viene arrestato il capo della polizia provinciale, perché era lui che praticamente gestiva con questi signori il mercato illecito dei rifiuti, e viene arrestato anche l'ingegnere, il progettista, ecco, dello stesso piano, che è coinvolto a sua volta in questo mercato dei rifiuti. Quando viene arrestato nel mercato dei rifiuti, è ancora la coincidenza che avete sentito, e il presidente viene aggredito, tentano di ucciderlo. Tentano di ucciderlo perché noi altri ci eravamo opposti, il tribunale era intervenuto naturalmente a sigillare non soltanto questo, ma anche i cantieri da dove erano provenuti questi rifiuti. Finisce in coma, chi lo conosce poi sa, si è portato appresso e si porta appresso ormai delle conseguenze inevitabili per sempre, però perlomeno se l'è cavata, e quindi è ancora con noi. Però il problema dei rifiuti non l'abbiamo risolto, la ditta è andata avanti lo stesso, non siamo mai riusciti ad avere un carotaggio per sapere esattamente che tipo di rifiuti ci siano stati posti sotto, e quindi sembrerebbe apparentemente che tutto, che non succede nulla, ecco, di tutto quello che è accaduto come se non fosse mai accaduto. E quindi noi ci siamo fatti un po', come si dice, una scuola sul campo, ecco, di queste relazioni rischiose. Hanno tentato poi di buttare fuori strada una ragazza perché faceva da segretaria del gruppo del comitato nel presidio, ed erano coinvolti gli stessi amministratori. Per esempio, nel tentativo di fare uscire di strada la ragazza c'era dentro un assessore del comune coinvolto. E in questo clima, anziché demordere, ecco, nell'attività del presidio, ci stimolavano di più a stare lì e a continuare a fare questo tipo di battaglia, ecco, se vogliamo chiamarla così, di questa innocua guerra su due fronti, perché noi facciamo una battaglia come la prima guerra mondiale, una battaglia di posizione, perché siamo pochi e quindi non abbiamo la possibilità di sventare nessun tipo di attacco ampio che possa indebolire il fronte, per cui rimaniamo immobili. Il comune da allora però non è rimasto fermo, ci ha requisito il fondo anche del presidio, perché ha detto che il tendone che avete visto lì era un gravissimo abuso di lì. E ci ha requisito anche l'area. Mentre invece l'attività davanti alla zincheria è una concessione di 10 metri in altezza, è alta 17,21 metri, e non è stata ancora ammendata, è venuto quanto benissimo. Tanto per dirvi come funziona il meccanismo diabolico delle connivenze, perché evidentemente, come veniva descritto prima, ci devono essere tre metri, non riuscirebbe certamente a portarle a termine. E ci stiamo convincendo sempre di più che in realtà le istituzioni o chi le rappresenta, queste benedette istituzioni, non stiano facendo una vera guerra alla mafia, ma che stiano cercando di accaparrarsi la piazza, come se ci fossero due organizzazioni delle quali una di cui sono legittima e l'altra ha cercato di scalzare la prima. Alla fine i titolari della politica, i titolari che gestiscono e che lavorano all'interno delle istituzioni, si accaparrano tutto il mercato, per cui in realtà non si era neanche più gli Agizza, anzi neanche gli Agizza li sentiamo poco parlare, come se stiamo parlando di quanti nostri, ecco, e che quindi agiscono in questo modo non sono stati sicuramente loro, sono stati sicuramente invece i nostri, che si accaparrano anche di questi affari, non è che non lo sappiamo. abbiamo saputo moltissime volte, ci succede tantissime volte, che nel trasporto o nell'azione di questi rifiuti, anche quelli radioattivi, i vigili del fuoco si sono accorti, per esempio, che sepolti c'erano delle sostanze radioattive che arrivavano quasi fino a un canale che poi adesso con le scuse delle grandi piogge è tracimato, perché io sono convinto che anche l'alluvione è giovata molto, nel senso che ha coperto e slavato chissà quanta roba che ci hanno messo lì sotto, no? E quindi ha avuto anche questa funzione. Però voglio dire, viene trasportato tutto perché nessuno indaga, è come se il fine, lo scopo dei nostri amministratori degli ultimi anni fosse stato quello di smantellare qualunque grado di controllo e qualunque grado di persecuzione di chi commette un reato. Quindi tutto quanto diventa legittimo, tutto quanto è permesso, e allora perché per renderlo permesso dobbiamo spogliare di tutte quante le attività di quelli che possono esercitare un controllo. E allora diventa importante per chi vive all'interno di una struttura come quella del presidio, quella del comitato, perché noi diventa per presidiare la democrazia. A questo punto ci deve essere solo la gente che può permettersi l'impegno di poter dire: cominciamo noi a vedere un attimo di sollevare il problema, di dire queste cose quando sono irregolari, queste cose quando non vanno bene. Se vuoi, chi ha l'occasione di passare dalle nostre parti, se fa la tangenziale di Castelfranco Veneto, per esempio, c'è un altro intero asse viario dove il limite di velocità, se non volete sbandare, tenete pure i 30, che vi sembrerà di essere sulle montagne russe di qualche luna parte, dove la strada continua proprio a ondeggiare in questo, è che le onde cambiano posizione, se passano camion molto pesanti si spostano come. Sembra che sotto è come se galleggiassero su una specie di bolla di movimento. E sono tutte sabbie di fonderia. Per cui con i grossi carichi, di grossi pesi, di grossi bilici, prendono la forma. Quindi hanno le onde e hanno anche le rotaie ai lati. Si sono avanzati poi con i moto anche. Qualcuno ha preso il bollo, naturalmente se non sa di incontrarle, incorre questo tipo di conseguenze. E anche questo non ha scomposto nessuno, non è che abbia creato perplessità o abbia aperto delle indagini. Eppure gli stessi lavori li fa sempre la stessa società, che è la stessa società del passante, che è la stessa società, cioè ormai sono società che sono entrate nel grande mercato del grande giro, ecco, e quindi partecipano anche alle grandi gare. Adesso stanno lavorando per la Piedemontana. E anche lì con il project financing, che poi alla fine sono le spese che ci accogliamo noi, come ha avuto già modo di venire a relazionare, dal punto di vista istituzionale non c'è neanche la possibilità di avere un contraddittorio, perché non glielo concedono, con la scusa che poi sono opere urgenti e necessarie. Ecco. Adesso ultimamente abbiamo impugnato la nomina del commissario tra comitati locali per la storia della Piedemontana Veneta. Abbiamo impugniamo anche quello a monte, visto che gliel'hanno rinnovato da poco tempo. Proviamo a impugnare anche quel settore, perlomeno per far vedere che diciamo, c'è un malcontento, perché altrimenti non si scomporrebbe e tutto passerebbe nell'oblio, perché loro pensano anche di averla fatta franca, di poter dire loro sono tutti quanti contenti, non c'è nessuno che contesta, e quindi ecco le ragioni per cui secondo noi è importante fare questo tipo di attività all'interno dei vari comitati e dei vari presidi. Purtroppo quando si sente parlare di organizzazioni mafiose territoriali, naturalmente da noi altri, dove chi presidia le amministrazioni sono, adesso io non so perché ce l'avete anche voi qui, ma da noi è lega di quella pura e integerrima, di quella che ti tira via le panchine perché altrimenti i marocchini si siedono e quindi non possono sedersi neanche i veneti, se gli... e invece loro fanno così, tanto per dire com'è che funziona. E quindi c'è questo tipo di situazione. Allora abbiamo elaborato un'immagine a nostra misura. Perché da noi c'è la Sacra, in Puglia c'è la Sacra Corona Unita, da noi c'è la Congrega di San Marco. perché abbiamo, che si distingue, non è una mafia come quella siciliana. In Sicilia uno entra con un fucile a canne mozze, lo punta alla testa del negoziante, gli ruba la cassa, parte e se ne va via e ha risolto il problema. Invece di lui, no, da noi entra un amico che ti dà una botta sulla spalla, ti dice che devi fare un buon affare, fidato che ti parla dell'affare, ti svuota la cassa, così tu non ti avvedi di quando ti derubi, non contesti perché altrimenti rischi di perdere l'affare. E quando, sei messo, e quando ti ha messo, per carità, ti sei accorto che quello ti aveva fregato, però nel frattempo non puoi neanche dire niente, non puoi neanche dire. E quando lui non lo racconta, quando poi ha imparato l'arte, la divulga e quindi diventa un lascia passare generale attraverso tutte quelle truffe che poi diventano un modo corretto di comportarsi. All'interno della nostra amministrazione li chiamiamo i G8. Abbiamo i nostri G8, sono 8 imprenditori che regolarmente tutti i giorni in un locale si trovano, tutti i pomeriggi, si trovano puntualmente, mettono a punto le loro strategie, d'accordo con il capo degli uffici tecnici, riescono a sapere, non quando si è pronunciato il comune, ma molto prima che il consiglio comunale lo decida, loro sanno già quali sono le aree che saranno rese edificabili, che le comprano quando sono anche ricorde, e che poi realizzano, per cui noi abbiamo un comune di 12.000 abitanti, abbiamo già costruito per 22.000 e ci sono molti quanti piani da realizzare. E se noi diciamo in regione al dottor Fabio, capo del Dipartimento Urbanistica, guarda che abbiamo superato tutto e che ormai hanno saturato anche le zone agricole, ti dice di sì ma non fa nulla. Per cui c'è proprio un meccanismo diabolico dal quale non riusciamo neanche noi a capire quale sia il capo della matassa per venirne fuori. E adesso per esempio con le alluvioni, intanto per vedere come viene gestito il territorio, e non è che si è esondato l'Adige, il Bretta o il Po, sono esondati tutti quanti gli altri canali. Allora il nostro governatore Zaia ha detto che sulle zone colonnali da noi in Veneto non risulta che sia stato costruito nulla. Da noi ci sono tutte le intere aree industriali che sono tutte quante sul ciglio degli argini. Addirittura i consorzi autorizzano l'edificazione di manufatti fino a 5 metri dagli argini. Cioè se non lo sa il governatore della regione, immaginate com'è, che cosa conosce lui degli argini e dei torrenti o dei fiumi. Ma non è che non lo sa benissimo, è che evidentemente altri tipi di interessi ci girano intorno. Dice, noi non accetteremo mai i rifiuti di Napoli, ve lo posso garantire io invece che in Veneto sono arrivati, ma tantissimi, ancora quando c'era Galan prima. Ma questo è il, come si dice, l'intreccio che c'è, a volte poi sfuma la figura dell'andrangheta o della camorra vera e propria, ma secondo me arriva e poi almeno non la vedete più, perché ha piantato le radici, ha fatto come un innesto sulla pianta che c'era in sede originaria, no? E quindi siamo noi, praticamente loro ci hanno accollato a noi le proprietà e traggono i benefici del loro investimento. Ora Grasso dice, da voi altri c'è la mafia vera, quella economica, quella finanziaria, da voi non sparano perché altrimenti i danni si aprirebbero e quindi metterebbero a repentaglio gli investimenti che hanno fatto. Mentre a Napoli nel sud, per esempio, avevano fatto investimenti terrieri per far vedere quanto era ampio il loro potere, adesso non più, adesso fanno gli investimenti veri nei luoghi in cui esiste la possibilità economico-finanziaria di poterli fare, e attraverso i meccanismi delle grandi opere che poi non si realizzano mai, perché poi io non le ho mai viste fare. Io mi ricordo ancora negli anni 80 che a livello provinciale si parlava della Pedemontana, c'era ancora Ria Sartori che adesso è al governo, al Parlamento europeo, c'erano mamma mia, Bernini, ecco, per tutti i nomi che ormai sono sfumati, che non esistono più, che parlavano allora della Pedemontana veneta. Probabilmente io chiuderei i miei occhi da averla vista, però nel frattempo sono scomparsi miliardi e miliardi e milioni di euro inutilmente, senza aver realizzato praticamente e assolutamente nulla. Ecco, il valore che noi abbiamo dato al nostro prestigio non è la soluzione del problema immediato, che era quello per cui era nato con la zincheria Valbretta e i suoi piantagioni, è una battaglia che non finisce perché naturalmente continuiamo a portarla avanti, ma la realtà del presidio ha proprio il sapore di essere un esperimento, un modo che un paese ha di vivere insieme sotto un tendone a rotazione, con momenti di allegria, con momenti di cenare insieme, con momenti di mancanza di comuni, però anche quello di interscambiare, di sensibilità. Cioè, all'interno del presidio non c'è la TV, siamo tutti quanti obbligati a dialogare tra di noi, perché ci siamo e che dobbiamo esserci, perché è un impegno che abbiamo assunto, e quindi dialoghiamo tra di noi facendo filò, ma anche discutendo delle cose e anche litigando quando bisogna prendere delle decisioni. Guardiamo dei film o leggiamo dei libri e quindi poi li commentiamo anche a nostro modo, però nel frattempo siamo riusciti anche a formare delle persone che sanno poi distinguere e sanno come si va a formare un atto amministrativo, che cosa si una delibera, sanno anche però come si va ad impugnarla per farla annullare quando non è corretta, e quindi piano piano si è formata anche questo tipo di sensibilità, perché altrimenti non si vedeva sbocco dal punto di vista di soluzione del problema. Cioè abbiamo detto, visto che ormai l'andamento è questo per ora, siamo molto scoraggiati nell'analisi attuale della società e delle nostre rappresentanze politiche, però abbiamo detto proviamo a vedere insieme se riusciamo a creare una sensibilità e una formazione, perché se non ci riusciamo noi, meno quelli che verranno di dietro di noi possono vedere uno spiraglio di qualche cosa o un'ipotesi di qualche cosa che cambia. Mi ha scoraggiato un po' l'idea della primavera greca, perché altrimenti anche il nostro lavoro va in fumo, dobbiamo aspettare una terza generazione, che è un pochettino lunghina, questa attesa diventerebbe un po' troppo lunga. Però abbiamo un attimo di fiducia e speriamo davvero che perlomeno un piccolo simbolo di legalità, noi siamo stati a trovare anche noi la calcestruzzo, il generale calcestruzzo di Trapani, abbiamo fatto anche un giro, abbiamo incontrato anche la Borsellino, e la Borsellino mi diceva, lei vede in una sfera di cristallo quello che anche voi sarete tra qualche anno, dice, se non vi date un attimo uno spirito di legalità, perché dice, la mafia non è nata nei geni dei siciliani, è arrivata. Ed è arrivata a piccoli passi di legalità che facevano sorridere, poi l'illegalità è diventata diffusa, e quando i siciliani si sono accorti che l'illegalità era talmente vasta, si sono accorti di essere prigionieri, quando hanno cercato di ribellarsi erano già finiti sotto i gritti della RPA, dell'organizzazione mafiosa. Però sappiamo anche che per liberarsi, dice, quelli che muoiono sono siciliani, non siete voi, non sono gli altri, che vengono a risolverci il problema. Questo ci ha preoccupato molto, però da questo punto di vista ci ha anche, come si dice, spinti di più a cercare di vedere, di riuscire a fare questo piccolo cammino di legalità per superare le cose. E quindi anche nella stanchezza, dopo tanti anni di presidio, di tanti anni di inverno, poi il presidio voi altri ne avete parecchi su in valle, quindi, e ne avete anche, e so che ne avete fatti anche di nuovi, quindi ci fate scuola, ma ne abbiamo due di cui uno è sprofondato nell'acqua, adesso per un po' di tempo si bisognerà andarlo a ripulire e rimetterlo un pochettino in sesto, l'altro invece sopravvive e regna ancora. Io vi ringrazio, però secondo me anche lo spirito proprio di voler difendere la democrazia, proprio quello di un impegno costante senza demordere mai. Grazie.